dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Ben ritrovato, popolo della Cripta di Median, anche questa volta venerdì 15 maggio 2015, sempre dagli studi di radiofonica.com, sempre alle 18.30 puntuali. Oggi abbiamo pensato, io e il buon Giacomo, di cercare un attimo di spiegarvi come il nostro genere preferito di riferimento, appunto l'horror, in più di un'occasione, al di là di appoggiarsi, diciamo, alle tematiche classiche, come per esempio alcune di quelle che abbiamo trattato nelle ultime puntate, vedi appunto le case infestate, spesso per trovare nuovi spunti e nuova linfa, il genere tende a contaminarsi, anzi diciamo che nasce proprio la fortuna di questo genere dalle contaminazioni con più generi narrativi. Infatti alle volte alcuni ibridi tra l'horror ed altri generi, come vedremo, come la fantascienza in generale, il fantasy e lo stesso genere western, quindi con tutti gli altri generi in realtà cinematografici e letterari, abbia dato vita poi a generi a sé stanti e in qualche modo a filoni che si divertono a spaziare con e a dialogare con altre ambientazioni, altri ritmi narrativi, e spesso addirittura riuscendo comunque a trovare enorme fortuna e successo di pubblico, come è successo appunto, come dicevamo, fin da addirittura dagli anni 50, quindi dagli albori del cinema di genere.
Esatto, allora oggi parliamo appunto di contaminazioni e incominciamo subito con il fanta horror, questo sottogenere particolare che unisce horror e fantascienza, facendo attenzione, ecco, a non andare un po' fuori tema e non sfociare nel fantastico, che è un genere assolutamente vasto e ricco a sua volta di contenuti, di sottofiloni. Ecco, noi ci concentreremo oggi un po' sulla componente più prettamente fantascientifica dell'horror, magari, ecco, quella più dalla componente più spaziale, siderale, l'horror ambientato nello spazio, astronavi, ma anche quello che riguarda creature aliene, creature provenienti da altri pianeti. Questo ha origine, come diceva appunto Jacopo, già dagli anni 50. Pensiamo anche al film che forse molti di voi avranno visto, Plan 9 from Outer Space del 1959,
di Ed Wood,
esatto, reso famoso anche dal film biografico che gli ha dedicato Tim Burton. Ecco, il film è considerato uno dei più brutti della storia del cinema. In verità, ecco, io direi che i film veramente brutti sono altri. Ed Wood non era certamente un maestro, non era certamente un bravo regista, ma oggi noi guardiamo quei suoi film con un certo spirito nostalgico, potrei dire, perché comunque erano film fatti con grande passione, pochissimi mezzi,
artigianali,
pochissimo talento per la scrittura e la messa in scena, certo, però in seguito direi che si è fatto ben di peggio a riguardo. Proprio Plan 9 from Outer Space univa horror e fantascienza, questa storia di alieni che preoccupati dalla deriva guerrafondaia che stava assumendo il genere umano, cosa facevano? Facevano risvegliare i morti, e quindi unendo la componente zombesca a quella proprio prettamente fantascientifica. Ma in tutti gli anni 50 abbiamo una contaminazione tra questi due generi. Pensiamo ai primi adattamenti da Lovecraft, o anche tutta la fantascienza americana anni 50. Pensiamo ai film di Jack Arnold come Tarantola, Radiazione Bix, Distruzione Uomo, tutti i film che univano le componenti dei due generi.
Abbiamo anche spesso parlato, no, di Richard Matheson, per cui comunque anche
L'ultimo uomo della terra, esatto, e poi anche la versione americana del film 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, fino al recente Io sono leggenda.
Indubbiamente sono tutti film che, come vi abbiamo sottolineato, non hanno confini precisi e ben definiti. In realtà dialogano un po' con quelli che sono gli stereotipi o comunque i topos della fantascienza, ma sfociano inevitabilmente poi a toccare delle tematiche che sono più vicine al cinema dell'orrore e della paura.
Sì, poi pensiamo anche ad alcuni titoli della Hammer, da quale abbiamo già parlato in passato, non solo horror ma anche fantascienza, pensiamo al ciclo del Dottor Quatermass, soprattutto l'astronave degli esseri perduti, insomma le contaminazioni tra questi due generi sono tantissime e oggi noi ci concentriamo un po' appunto sulla componente prettamente spaziale. E quando si parla di horror nello spazio, che ricordiamo è un luogo dove nessuno può sentirti urlare, non possiamo che parlare di...
beh, di Alien, di tutta la fortunatissima serie dei film di Alien, che innanzitutto gode di che cosa? Della, forse una delle poche serie che ha al suo interno, nei suoi seguiti, alcuni tra i più grandi autori di quello che è il cinema, di genere non comunque. Partiamo dal primo, partiamo dal classico del 79 di Ridley Scott, dove per la prima volta viene presentata una creatura che negli anni riscuoterà un enorme successo, non solo per la sua presenza all'interno appunto del famoso filone cinematografico, ma soprattutto anche all'interno proprio della cultura pop in generale. Da questo film e dalla serie di film nascerà una serie di bellissimi videogiochi, fumetti eccezionali negli anni 90 ed una serie di action figure che, se non ricordo male, comunque da bambino era il mio sogno proibito. Parliamo di un alieno particolare, che sono proprio gli xenomorfi, che sono dei perfetti predatori assassini dall'inquietante resa estetica, che si riproducono parassitando altri esseri viventi. In questo caso tutto nasce appunto dall'esplorazione spaziale condotta da una serie di scienziati. Ricordiamo che a capo di questa c'è una brillante Sigourney Weaver, che è una delle prime eroine femminili che poi avrebbe riscosso grande successo
che
nel corso del
tempo. Sarebbe diventata un'icona, sì, in questo
sì,
senso.
Sicuramente è la madre putativa di quella Sarah Connor che poi nella serie di Terminator sarà
sì, sì.
Un'altra icona della femminilità anni 80 e 90. Questo film, diciamo che di base è principalmente basato sulle atmosfere e in questo senso rispetta sia i canoni del genere fantascientifico sia i canoni del cinema dell'orrore. E è interessante perché in realtà questa creatura, accompagnata poi, anzi introdotta dal facehugger, che è quest'altro parassita che si attacca ai volti delle persone, sono rimasti impressi proprio per la crudeltà e soprattutto per la... anche resa degli effetti che riscuote un enorme successo. Non è caso che parteciperà al progetto anche Giger con tutto il suo immaginario cyberpunk.
Assolutamente, ecco, il primo film della saga è quello più legato forse all'horror, perché aveva una dimensione assolutamente claustrofobica, chiusa nei corridoi stretti di questa astronave. Ricordiamo anche che tra gli autori...
La Nostromo,
esatto. Ricordiamo anche che tra gli autori del soggetto figura Dan O'Bannon, che è un nome ben noto a tutti gli appassionati dell'horror. Mentre invece i seguiti, per quanto ottimi e diretti, come diceva Jacopo, da registi altrettanto validi, come non solo Ridley Scott il primo, ma James Cameron il secondo, David Fincher il terzo, Genet il quarto, ecco, ognuno si focalizzava su un aspetto particolare. Il secondo... grandissimo film di mostri, Aliens scontro finale, però ecco, era più un film di guerra alla fin fine, un film di guerra ambientato nello spazio.
Infatti addirittura furono scelti proprio da Cameron alcuni Marines per cercare di rendere al massimo quelle che erano le scene di guerriglia comunque che si creano, oltre poi come il genere di film legato ai mostri. Una delle connotazioni è che in ogni film in realtà viene presentata poi un upgrade della creatura. Infatti in Aliens ci sarà poi la dimensione proprio della femminilità intesa come maternità, sia da una parte come Sigourney Weaver, che mano a mano sarà più legata ai xenomorfi, sia per la presenza dello xenomorfo regina, fino ad arrivare secondo me a quel ottimo film ancora, che è quello di Fincher, ambientato in un carcere addirittura, con una dimensione claustrofobica molto forte, dove vediamo poi Sigourney Weaver arrasata completamente.
E ricordiamo poi che di quel film esiste una versione director's cut, che versione director's cut che all'epoca Fincher, regista esordiente, non riuscì a distribuire nelle sale, che è molto migliore della versione cinematografica. La trovate disponibile in DVD. E
se parliamo
di Alien, non possiamo citare anche la sua controparte, che poi avranno avuto anche uno scontro diretto in una serie a sé stante di film. Stiamo parlando ovviamente di Predator del 1987 di John McTiernan. Anche qua una creatura aliena
Yautja.
come si chiama?
Yautja, questa esatto, è la razza. Anche qui la resa grafica è molto importante, perché è tanto accattivante come quella di Alien, sicuramente un po' più pacchiana, perché poi all'interno di questo c'è questo mostro che indossa questa maschera metallica, sotto c'è questo apparato comunque che sembra quello a metà di un granchio e di uno scorpione, con i dreadlock, con un cacciatore poi tra l'altro da un'altra dimensione. Tra l'altro nel film, a parte uno Schwarzenegger in forma smagliante, la nota interessante è che è un film dove la dinamica horror e quella poi fantascientifica riesce anche a canalizzare parte di quello che in qualche modo diceva Conrad sulla famosa linea oscura. È un film di caccia dove
Un film di guerra, potrei dire, alla fine ambientato nella giungla, sembra quasi il Vietnam che in quegli anni tornava spessissimo al cinema.
Tanto è vero che la fortuna del film riscosse talmente successo, questo film dell'87, che inevitabilmente, come al tempo andava parecchio di moda, ci fu un seguito nel 1990 diretto da Stephen Hopkins, dove non si parlava più di giungla in senso stretto del termine, ma addirittura si parlava di giungla urbana. Infatti c'è questa Los Angeles quasi apocalittica, con questo Danny Glover che ha a che fare ancora una volta con il Predator. E diciamo che questo film non è che riscosse grande successo, ma fu importante principalmente per proseguire il filone, dato che appare proprio all'interno dell'astronave del Predator il teschio della creatura di Alien, e da qui si fa presagire come ci possa essere un crossover tra queste due serie. Crossover che poi è successo nel 2004 con il film Alien contro Predator. C'è un seguito, e c'è un seguito anche nei giorni nostri della saga di Predator, che hanno cercato di rivitalizzare con questo Predators del 2010 con Adrian Brody, dove continuano ancora una volta ad essere presenti queste creature, ma non si sa bene se ci saranno ancora pellicole dedicate a queste creature.
E tornando un attimo agli anni Ottanta, c'è da dire che in quegli anni la contaminazione tra fantascienza e horror era un po' all'ordine del giorno. Ricordiamo anche un bel film del 1987, L'Alieno di Jack Shoulder, che era la storia di questa creatura che passava di corpo in corpo. Il protagonista, il poliziotto, era un giovane Kyle MacLachlan, prima di Velluto Blu, prima di Twin Peaks, insomma, prima di diventare un'icona linciana.
Sì, ispirato tra l'altro al romanzo che vi consigliamo, che è Strisciava sulla sabbia, Needle, del 1950 di Al Clement, un film che poi sarà importante anche per quella che è la saga di Terminator. Troverete diversi punti in comune tra le due, soprattutto come struttura narrativa.
E poi nel 1986 un piccolo gioiello di menzione terrore, Night of the Creeps, anche qui forse non so se è un film più horror o più fantascienza, comunque un ottimo compromesso tra i due generi, e chi l'ha visto sicuramente avrà passato parte dell'adolescenza a rispondere al telefono con "stupiscimi", come faceva il protagonista, il poliziotto del film. Citiamo anche per dover di cronaca i Critters, una mini saga che ha avuto un suo breve momento di gloria in quegli anni. Ma un altro film che unisce in maniera preponderante questi due generi lo ritroviamo nel 1997, ed è Event Horizon, punto di non ritorno di Paul Anderson, che avrebbe fatto poi in seguito, come ha citato Jacopo, il crossover Alien vs Predator. Il film è un fritto misto, perché lui ci mette dentro un po' tutte le suggestioni horror e fantascientifiche di quegli anni, un film che prende da Alien, da Il Riser, la Shining, e li mescola insieme in una maniera un po' caotica. Ecco, il film è qualcosa che in quegli anni, ecco, certamente non era stato fatto. Poi saremmo stati abituati a rivedere film del genere in maniera molto più frequente. All'epoca fu un piccolo caso, ecco, nel 1997,
che nessuno ha dimenticato. Infatti io credo che anche nel Sunshine di Danny Boyle ci siano degli spunti che provengono proprio da questo tipo di film, soprattutto per come si vive lo spazio e la dimensione appunto di un'astronave completamente perduta fuori ogni rotta.
E c'era comunque un gran cast, c'era Sam Neill, c'era Lawrence Fishburne. Insomma, a mio avviso non è un film riuscitissimo, però oggi si può rivedere con piacere. Ma adesso un momento musicale.
Sì, abbiamo parlato, ragazzi, di Ed Wood, quindi vi abbiamo parlato del suo famosissimo film che è Plan 9 from Outer Space, e ci andiamo a sentire l'omonima canzone dei Frankenstein Drag Queens from Planet 13 dal loro album Songs from Recently Deceased del 2000. A dopo!
Thank you.
Adesso passiamo all'altro genere che si incrocia con l'horror, ovvero il western, il genere americano per eccellenza, il genere classico per eccellenza, il film che ha forgiato le elementi,
la mitologia americana,
gli stili di tantissimi registi hollywoodiani che avrebbero avuto successo in seguito. E pensiamo ovviamente a John Carpenter, che quasi tutto il suo cinema ruota intorno al western. Pensiamo alla sua ossessione per Howard Hawks, per John Ford, per il cinema americano classico. Pensiamo ad alcuni suoi film come Distretto 13, ma anche Vampires, che alla fine era un horror western, un horror ambientato appunto in questi deserti tipici di alcuni scenari americani. Pensiamo anche a Fantasmi da Marte, ecco, un film che unisce perfettamente il fanta horror con l'horror western. Perché? Perché se la struttura riprende quella del western classico, ovvero l'assedio all'interno di una struttura con gli umani dentro e i mostri fuori, tema classico del western da Un dollaro d'onore in poi, e anche dal suo film Distretto 13, che ne era una sorta di remake, ecco, il film è traslato in un'ambientazione spaziale, Marte, che ne fa un ottimo ibrido tra tutti questi generi. Poi vabbè, sempre rimanendo in tema carpenteriano, no, non abbiamo citato La Cosa, che è un ottimo fanta horror,
che dopo Alien probabilmente uno di quelli che rende meglio.
Esattamente, esattamente, già lo abbiamo citato in passato. Torniamo un attimo agli anni Ottanta, perché c'è un film di culto.
Uno dei
che
miei
noi
preferiti.
Amiamo tantissimo, che è un horror, è un western, ma è anche, se ci pensi bene, un melò, perché alla fine diventa quasi un melodramma, una storia d'amore. Stiamo parlando di un film di una regista donna, una grandissima e bellissima donna, che è Kathryn Bigelow. Il film è Il buio si avvicina, Near Dark, del 1987.
Sì, che è un film tra l'altro spettacolare, innanzitutto perché esce in un periodo dove l'attenzione verso il cinema vampiresco è molto forte. Ricordiamo comunque che è il periodo di Ragazzi perduti, quindi dove la tematica vampiresca si avvicina soprattutto anche a quella giovanilistica. Infatti qui c'è la storia, come sempre, di un giovanotto americano di campagna che si innamora di un'affascinante ragazza dal passato oscuro, che ha a che fare con un gruppo di loschi figuri, si può dire, in tutti i sensi. Si scopre poi successivamente che sono vampiri che si muovono tra l'altro in queste zone desertiche, cacciando e allo stesso tempo dimostrando una logica di gruppo estremamente feroce. Lui infatti, per essere accettato, dovrà fare un banchetto di sangue dentro un bar chiuso, che rimane un'altra delle scene migliori che io ricordi a tema appunto sanguinolento barra vampiresco.
Esatto, poi sempre in quella scena d'assedio c'era quel momento fantastico con i proiettili che bucavano le pareti e fuori uscivano dei raggi di luce che uccidevano i vampiri, una sequenza meravigliosa.
Altro super cast qui.
Altro super cast, e poi un cast tra l'altro legato anche al cinema di James Cameron. Ricordiamo Catherine Bigelow fu moglie di James Cameron, e in questo film troviamo alcuni volti tipici del cinema del regista americano, come Lance Henriksen e Bill Paxton,
che abbiamo trovato anche in Alien.
Bill Paxton, perché... che ritorna praticamente in quasi tutti i film di James Cameron, manca in Avatar credo, ma per il resto c'è in quasi tutti. Poi un altro film che questa volta ci sposta verso territori più recenti,
sì, perché alla fine, come diciamo, il cinema western si è bridato nel corso degli anni con un sacco di cose, è diventato per certi versi steampunk, ricordiamo Wild Wild West e tutti quegli episodi tristi.
Wild Wild West non lo ricordiamo,
non lo vogliamo ricordare, però diciamo che dal 2000 in poi c'è stato un rinnovato interesse verso questo tipo di ibridi. Vogliamo ricordarvi due film principalmente, uno a 4 anni dall'altro, che sono considerati proprio degli horror western in senso stretto. Uno è del 2004, The Dead Bird, Dead Birds, tradotto da noi in Italia La Casa Maledetta di Alex Turner, e l'altro è del 2008, che è The Burrowers di James Petty. Il primo in realtà ha a che fare con le case infestate, quindi in qualche modo con il tema che abbiamo affrontato la scorsa volta. C'è un gruppo di soldati confederati che, fuggendo a seguito di una rapina, va a finire in questa casa coloniale, dove poi una storia di schiavi uccisi per vendetta genera la tematica horror in senso stretto. Mentre il secondo, che è The Burrowers, in realtà non è altro che una specie di Tremors in salsa western, per quanto la stessa serie di Tremors, se non mi sbaglio con il terzo episodio, aveva una connotazione western, sia intesa geograficamente parlando, sia un po' come atmosfere. Anche qui troviamo degli enormi vermicioni che praticamente strisciano nel deserto, che uccidono una famiglia di pionieri. In realtà all'inizio si pensa che siano stati dei nativi americani, ma poi si scopre tutt'altro.
Ricordiamo anche il lavoro di un regista come Robert Rodriguez, che alla fine c'entra molto sia col western che con la fantascienza. Con il western abbiamo citato in passato Dal tramonto all'alba, che è forse il suo titolo più esemplificativo
se
in questo senso.
Se non mi ricordo male, in uno dei seguiti, forse il terzo, è proprio ambientato.
Il terzo ambientato nel west, esattamente, era un prequel. E ricollegandoci in ambito fanta-horror, anche il suo bel The Faculty, che era una sorta di rivisitazione dell'invasione degli ultracorpi. E un altro film del quale abbiamo già parlato brevemente in passato, ma che non possiamo non citare quando si parla di contaminazione tra western e horror, è uno dei film più straordinari del genere negli ultimi anni, ovvero The Devil's Rejects, in italiano tradotto malamente La Casa del Diavolo, il secondo film di Rob Zombie, una sorta di sequel della Casa dei Mille Corpi, che è un film veramente straordinario per come mette in scena gli immaginari e i generi. Parte come un horror, poi si trasforma in road movie, e poi diventa western, appunto queste strade americane, queste location sterminate, e soprattutto un lavoro straordinario sui personaggi che vanno incontro al loro destino, che non potrebbe essere diverso da quello che si sono scritti da soli.
Sì, un altro tributo a Carpenter, se vogliamo, ovvero dove la dinamica western in realtà non è tanto resa a livello di ambientazioni, ma proprio come dinamiche, come appunto il buon, esatto, Carpenter ci ha insegnato. Ma ci sono anche altri generi che nel corso del tempo hanno toccato, si sono avvicinati, hanno contaminato e si sono lasciati contaminare dal genere horror. Quindi
sì,
questi sono dei noir, se vogliamo.
Sì, citiamo brevemente un paio di horror noir che a noi piacciono particolarmente. Ritorniamo a parlare di John McTiernan e del suo primo film, Nomads, del 1986, quindi un anno prima di Predator, con un giovane Pierce Brosnan, che era la storia di un antropologo che soccombeva dinanzi a una... delle bande strane metropolitane in una grande metropoli che era Los Angeles. Ecco, ho detto che soccombe, non è uno spoiler perché lo sappiamo sin dall'inizio che lui morirà, insomma. Ed è un film che è veramente un noir. Io ci ho ritrovato anche tanti riferimenti a quello che all'epoca era il cinema di Michael Mann, insomma un ibrido molto riuscito tra i vari generi.
Beh sì, e poi chiudiamo con un film di cui forse vi abbiamo già parlato, che è Dark City del 1998 di Alex Proyas, ovvero il seguito poi del diciamo il secondo film dopo il famoso The Crow, un film che sicuramente è stato più sfortunato, forse proprio perché è uscito in un periodo dove il genere in sé, fantascientifico barra noir o d'ambientazione dark, era già abbastanza fiorente.
È uscito un anno prima di Matrix e ne ha anticipato alcune tematiche, alcune cose in maniera molto interessante.
Sì, anche qui comunque ci stanno diversi, c'è un cast comunque anche qui importante, c'è William Hurt, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, per cui un film che va, come abbiamo detto in più occasioni, riscoperto. Esatto. Diciamo anche che poi
tra l'altro, come dice anche il titolo, assolutamente privo di luce sia nello spirito che proprio in maniera esplicita dal momento che è ambientato sempre di notte.
Poi potremmo dire che ci sono anche delle serie TV che in qualche modo vanno ad essere contaminate tra due generi. Io mi sento sempre di suggerirvi la serie del Doctor Who, dove comunque le ambientazioni fantascientifiche del Signore del Tempo spesso vanno a toccare ambiti dell'orrore, vuoi non vuoi per le creature che sono i principali, le principali nemesi appunto del dottore, per primi i Dalek, ma poi ogni creatura che apparirà in qualche modo sarà a metà tra l'horror e la fantascienza in senso stretto. Anche l'ambientazione noir spesso tornano all'interno di questa fortunatissima serie che vanta, credo, ormai quanto 30 anni o 40 anni comunque
più
di storia.
Fine degli anni 60, sì, ma poi citiamo anche le serie classiche, stile Ai confini della realtà e tutto quello che è venuto dopo. Bene, siamo in chiusura, abbiamo tempo per lasciarvi con un ultimo pezzo musicale. Il nostro appuntamento intanto è a venerdì prossimo, giusto Jacopo?
Ebbene sì, non abbiamo ancora minimamente idea di preciso di cosa vi parleremo, ma speriamo in qualche modo comunque di stupirvi. Torniamo alla musica, quindi passiamo a una di quelle tante band che in qualche modo americane ha voluto tributare il genere western, cercando anche un po' di pescare da quelle che sono le canzoni che meglio rendono lo spirito dell'epoca. Questi sono i Desperados, ovvero una band che accogliendo membri di altre famose line-up metal, tra cui Sodom, ha cercato in qualche modo di rispettare proprio lo spirito americano duro e puro. Questa canzone è un classico, Rawhide, lo avrete sentito sicuramente anche nella colonna sonora dei Blues Brothers, è preso da quello che è il loro secondo album, che è The Legend and the Truth, un album completamente o quasi dedicato alla saga dell'OK Corral e quindi di Wyatt Earp e soci. Questa è Rawhide, questi sono i Desperados e a questo punto vi salutiamo e vi aspettiamo venerdì prossimo.
Ciao!
Right. dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.